Prima di accomodarvi, leggiamo un testo che troviamo nei Proverbi, capitolo 22. Vorrei leggere con voi i primi sei versi. Proverbi, capitolo 22, dal verso 1. O se il Signore benedire la sua parola, mentre la meditiamo stamattina. La buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze, e la stima all'argento e all'oro. Il ricco e il povero si incontrano, il Signore li ha fatti tutte e due. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è ricchezza, gloria e vita. Spine e lacci sono sulla via del perverso. Chi ha cura della sua vita se ne tiene lontano. Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio, non se ne allontanerà. Fin qui la lettura della parola. Accomodatevi, fratelli. Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere. Per quanti sono genitori, sappiamo che il compito è arduo. E non esiste una formula unica, un manuale dove possiamo trovare così, una formula magica che ci insegna all'improvviso di saper crescere i figli in maniera perfetta. Credo che in questo campo ogni genitore possa dire di avere ancora tanto da imparare, e forse molti di noi, se fosse una materia, siamo stati rimandati più di una volta, magari bocciati pure qualche caso. Detto questo, è comunque importante partecipare dei consigli utili, sicuramente senza farla con aria presuntuosa. Intanto è una cosa normale voler avere dei figli. Desiderare dare vita ad un'altra creatura mediante il processo creativo ordinato da Dio è sinonimo di maturità, è anche segno di un sano sviluppo in una persona. Volendo evitare qualsiasi forma di discriminazione, oggigiorno bisogna spiegarsi bene per non essere fraintesi o sembrare di disprezzare il ruolo della donna nella società, ma credo che partorire e crescere dei figli è uno dei traguardi più ammirevoli che una donna possa realizzare. Sapere di essere portatrice di vita non è poco, è un grande privilegio. È un onore, è anche una grande responsabilità. Anche i padri sono genitori, anche se a volte possiamo sembrare di essere un po' disinvolti nel processo, forse per carattere, per temperamento, a volte perché noi padri siamo un po' accantonati in questo campo, perché le madri e nessuno vuole dire altro, altrimenti rischiamo. Però anche noi siamo felici nel diventare papà. O no, vero padre? Anche noi siamo felici. E quando nascono i figli ci siamo pure noi. Oggigiorno alcuni, come motivazione per non voler avere i figli, dicono che i tempi sono malvagi. Non è un bel tempo per far nascere i figli nella società di oggi. Per dire vero, i tempi non sono mai stati facili né felici. realtà collegati a problemi economici, situazioni igieniche, non so, quelli che vivevano in periodi come il medioevale o altro, dove poche erano le comodità, o i nostri nonni stessi, dove non c'era acqua corrente che arrivava in casa, se avessero detto no, ai tempi nostri era facile, ecco perché abbiamo avuto 10-11 figli.
Sì.
Non credo mai che ci sono stati tempi facili o meno malvagi per avere figli. Alla fine molti per motivi egoistici, ambizioni personali, non vogliono avere figli. Altri purtroppo che vorrebbero avere i figli non lo possono avere. E se c'è qualcuno, c'è una coppia in questa condizione, noi vogliamo pregare che Dio vi possa dare la gioia di diventare genitori. Eppure, se ci sono alcuni che non desiderano avere figli, rimane sempre e comunque uno dei privilegi più elevati che una coppia possa sperimentare. Ora, una delle prime cose che dobbiamo ricordare è che un bambino ha bisogno di amore, di affetto, ha bisogno di essere coccolato e aggiungerei un pochettino viziato. Gli fa bene all'inizio, mentre cresce, di sapere che per la mamma e per il papà, prima di dargli una buona educazione, imporre le regole, fargli capire che bisogna vivere in una certa maniera, che sono amati, sono voluti, e che fare dei gesti di affetto, fargli qualche sorpresa, fargli sentire accettati, voluti, gli fa bene, gli fa bene. Non vi preoccupate, i dolci, lo zucchero, se dato bene non fa male. E poi se dovesse fare male, ci sono i dentisti che le aggiustano. Amare certamente, purtroppo, non sempre, è qualcosa che tutti i bambini godono. È fondamentale però sperimentare nella fase di crescita l'amore. Così un bambino svilupperà un senso di sicurezza individuale, diventerà forte e quando è sereno, quando è tranquillo, e diventerà, essendo che ha un senso di autostima, diventerà un elemento positivo nella società. Un elemento che aiuterà a fare del bene nella società. Non sono pochi quei bambini, purtroppo, che avendo dei brutti ricordi della loro fanciullezza, tendono di crescere con rabbia, con frustrazione. E lo versano nei confronti del mondo. Se la prendono con tutto e con tutti che sono intorno a loro. Non hanno amore da dare perché non hanno mai ricevuto amore. Amare certamente non va fatto senza disciplina. Sicuramente bisogna insegnare la condotta che il ragazzo deve tenere. A volte ci si dimentica oggi che amare vuol dire anche stabilire dei limiti, fissare dei punti fermi. Amare significa non solo dire sì, ma a volte anche dire no. Molti di noi che siamo cresciuti in generazioni diverse dalle nostre, i nostri genitori non avevano neanche bisogno di dire no, vero? Bastava lo sguardo e sapevamo che dovevamo tacere, che non dovevamo più parlare, che non dovevamo più chiedere. La generazione di prima sanno spesso cosa vuol dire no, e che i genitori oggi e le generazioni che seguono possono ancora conoscere questa forma di disciplina. Dei genitori possono essere riluttanti nell'essere fermi oggi, temendo di perdere l'affetto dei loro figli. Se sono troppo duro, se sono troppo rigido, se gli dico di no, forse non mi vorranno bene. Un fratello mi disse una volta che i figli sono come gli uccelli. gli uccelli fra le mani. Se teniamo gli uccelli fra le mani, se stringiamo troppo, riusciamo a poi c'è il rischio che li soffochiamo. Se apriamo troppo la mano, c'è il rischio che volano via. Signore, dacci equilibrio tra amare e disciplinare. Dobbiamo essere disponibili ad affrontare quel rischio, magari anche di essere respinti nell'immediato, incompresi, così possono sviluppare i loro caratteri figli. E magari se oggi non approvano tutto che noi facciamo, un giorno quando cresceranno diranno: i miei genitori hanno fatto del bene. È capitato anche a noi. E adesso io parlo dicendo che mio padre, la mia mamma, quando mi rimproveravano, quando me li suonavano, facevano bene, ma vi assicuro che quando me lo davano io dicevo: non mi amate, non mi volete bene. Quindi nel tempo ho imparato ad apprezzare quella fermezza, quell'alzare la voce di mio padre e quello sguardo a volte minaccioso di mia mamma, perché sapevo che loro volevano un bene per il mio futuro. Pensate che in Osea capitolo 11 Dio si presenta al suo popolo proprio come un Dio d'amore. Vi ho tirati con corde d'amore, dice, vi ho sostenuti, vi ho portati avanti. Usa questo linguaggio amorevole, ma poi nello stesso capitolo si presenta come un Dio pronto a far sguarare la spada, mandare giudizi contro. È perché Dio è un padre che ama, è un padre che corregge. Anzi, la Bibbia dice, Dio ama coloro che Lui corregge. Fa parte della vita. È importante anche che in una tenera età il ragazzo impara a portare il giogo. In Lamentazioni, capitolo 3, verso 27, c'è scritto: è bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza. Cosa vuol dire questo termine? Cos'è un giogo? Un giogo è un arnese nell'agricoltura. Forse oggigiorno si usa di meno perché ci sono i trattori, ma serviva per legare due animali uguali, due buoi, due asini, due cavalli. Questo giogo li legava insieme, era un po' pesante, ma serviva finché questi cavalli potevano essere indirizzati, o questi buoi indirizzati dal contadino per andare in una certa direzione insieme. Così tirare il solco, preparare il terreno. E prima mettevi il giogo sull'animale, meglio era, perché già cresceva con l'abitudine. Era difficile mettere il giogo sopra un animale ormai grande, che aveva intrapreso un po', no, le sue vie. Quando i figli dunque imparano e si abituano ad ubbidire ai propri genitori, sarà più facile per loro sottomettersi man mano che crescono alle altre autorità che esistono nella vita, e soprattutto si abitueranno quando sarà sottomettersi alla volontà di Dio. È il periodo della vendemmia. Si va nella vigna, si raccoglie l'uva, si prepara il vino che si può iniziare a bere verso la fine di novembre, esce il vino novello. Però nella coltivazione di una vigna non si lascia che la pianta sviluppi i propri tralci e rami dove vuole, assolutamente no. Il vinaiolo usa le forbici della potatura per indirizzare la vigna nella direzione in cui bisogna crescere, e ci sono certe vigne che sono opere d'arte. Crescono, a volte alcuni lo usano per farlo diventare un tettoio dove infilare sotto la macchina. È un'opera d'arte, va indirizzata. La coltivazione non è lasciare così come cresce. Certo, la pianta crescerà, ma come crescerà? Più si lascia crescere i figli senza una guida, permettendo ai bambini di fare tutto ciò che vogliono, più il sentiero dell'ubbidienza a Dio diventerà meno invitante. La Bibbia ci ricorda stamattina la via da intraprendere, insegna il ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Altri termini che vengono usati, altre traduzioni, usano il termine inculcare, insegnare, educare. Nella Bibbia l'educazione, il termine educazione, è qui tradotto con insegnare. Altre traduzioni, come dicevo, inculcare. Inculcare è interessante come termine, perché significa imprimere qualcosa nella mente o nell'animo di qualcuno, farlo tramite la persuasione, farlo con insistenza, inculcare, premere, calcare dentro, inculcare, calcare in, premere, imprimere dentro, rende l'idea di chi interviene con estrema determinazione per lo sviluppo morale, intellettuale, spirituale del bambino. Signore, aiutami affinché inculco, insegno, imprimo. Devo lasciare un segno che possa raggiungere nell'intimo, nell'animo, nella mente. Sapete, fratelli, che la società di oggi imprime e come imprime. Non ci chiedono il permesso, e se lo fanno, a volte lo fanno così, in molto diplomato, ma imprimono, impongono i loro valori, i loro principi, impongono le loro idee, impongono le loro agende. Il diavolo non chiede permesso, il diavolo non è gentile con i nostri figli, non gli chiede il permesso, usa grande prepotenza per imprimere nei loro cuori le sue vie, le sue idee. Lui non è educato, il diavolo è un grande scostumato. Signore, ci aiuti a non essere troppo educati, troppo gentili. E comprendetemi mentre parlo, ma dacci grazia di avere il polso per inculcare, imprimere le vie del Signore. Il libro dei Proverbi esorta i figli di non prendere alla leggera gli insegnamenti che provengono dai genitori. Proverbi 3, verso 1: figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, e il tuo cuore osservi i miei comandamenti. Capitolo 4, verso 1: figliuoli, ascoltate l'istruzione di un padre. State attenti a imparare il discernimento. Proverbi 13, verso 1. Il figlio saggio ascolta l'istruzione di suo padre, ma il beffardo non ascolta rimproveri. Voglio leggervi un verso ancora nel Nuovo Testamento. Luca capitolo 2, verso 52. È un verso che parla di Gesù, descrive come lui è cresciuto. Dice così: e Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. E questo verso ci indica in quale cose il bambino deve crescere. Quelle cose a cui debbono occuparsi principalmente i genitori. Noi dobbiamo occuparci che loro crescono in sapienza, in statura e che crescono in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Ai bambini manca sapienza, è vero. Cioè hanno un bisogno intellettuale. Quando un bambino nasce, entra nel mondo, è privo di informazioni. Ha tutto ciò che serve per svilupparsi, per crescere, ma ha bisogno di essere indirizzato, informato. Quelle realtà naturali che sono in lui devono essere accesi e indirizzati. E questo sapere, questo conoscere, noi dobbiamo trasmettere a loro la giusta informazione. Come genitori, dobbiamo essere pronti a insegnarli ciò che sarà utile per loro, quello che li guiderà intellettualmente nelle cose della vita, ma anche nel campo spirituale. Ai bambini manca statura. Gesù cresceva in sapienza e in statura, cioè hanno un bisogno fisico e emotivo. Sono fisicamente deboli, sono dipendenti da noi, hanno bisogno che qualcuno li sostenga, che li nutra, cucinare, prepararsi la colazione, prepararsi la merenda, prepararsi il pranzo, prepararsi la cena, farlo in modo che rimangano bei ricordi, così quando crescono vorranno tornare a casa di mamma perché ricordano come mamma faceva i panini per loro. Fa bene, non fa bene. Hanno bisogno di essere anche aiutati emotivamente, sapere che noi siamo pronti di fare ciò che piacciono a loro ma che non piace a noi. E quanti cartoni animati siamo cresciuti vedendo e non ci piacevano, eppure siamo stati con loro a vederli, a guardarli insieme a loro. Quante volte li abbiamo portati in un posto che poche volte ci interessava e stavamo lì mentre giocavano, mentre scherzavano, ma erano lì per vedere che mia mamma e mio papà erano pronti a stare seduti al freddo mentre io giocavo e a guardarmi, perché mi volevano bene. Mia mamma e mio padre non solo dicevano quello che dovevo fare, ma dopo che lo facevo erano contenti che l'ho fatto e mi premiavano. Mi davano quel senso di, vale la pena essere ubbidienti, perché ubbidienza, vero è che è un dovere, ma dobbiamo anche noi come genitori farli sapere che ubbidire porta dei risultati positivi. E non solo, è il dovere. Fratelli, il dovere sì, ma il dovere deve diventare un piacere, saperli premiare e non solo dire quello che devono fare e non fare. Devono sapere che i loro genitori non solo programmano per loro i lavoretti che devono fare, ma programmano per loro anche le serate di uscita, le vacanze. Il genitore non solo dice tu devi studiare, ma il genitore dice guarda che ho organizzato una bella cenetta. Domani andremo a fare una cosa che piace a te, che magari non piace a me. Mangerò quella cosa che io detesto, solo perché so che farà piacere a te. Bello, no? I miei figli con me su questo non hanno un problema. Anzi, Signore ci deve aiutare, perché hanno bisogno di essere aiutati fisicamente, emotivamente. Dobbiamo provvedere alle loro necessità materiali, offrire loro un ambiente sano, felice, contento, in cui possono crescere. Dobbiamo rispettare la loro personalità e dobbiamo rispettare le loro preferenze, affinché sanno che nei genitori non hanno dei marescialli, ma nei genitori hanno dei complici, persone con cui possono giocare, scherzare e ridere insieme. Ai bambini manca di favore dinanzi agli uomini, un bisogno sociale. I bambini hanno bisogno di essere insegnati su come si sta nella società, come bisogna interagire con gli altri, come poter essere anche nella società pensando agli altri, pensando ai bisogni degli altri, perché il bambino, come tutti, cresce con l'egoismo molto presente nel cuore. Non è facile insegnare ai bambini che devono condividere le cose che hanno con gli altri. È vero, il bambino è molto possessivo, è mio. E quando una persona resta bambino, la mancanza di generosità, l'egocentrismo, il voler essere al centro dell'attenzione anche quando si arriva a 20, 30, 40, 50 anni, è dimostrazione che uno è rimasto sempre infantile. bambino. Perché un segno di uno che è diventato adulto è che inizia a provvedere per gli altri. E non ha bisogno che gli altri sempre devono dare a loro. Quando eravamo bambini avevamo bisogno che la mamma ci dava questo, ci dava questo, ci dava quella. Ma quando siamo diventati grandi nessuno ci dava più niente. Ma noi davamo le cose agli altri. È un segno di uno che è diventato grande. E quando noi impariamo nella società che non esiste soltanto noi, ma che dobbiamo avere umiltà, dobbiamo avere sensibilità, e questo ci aiuta a integrarci con gli altri, crescere davanti agli uomini, in favore, godere la stima, avere una buona reputazione nei confronti degli altri. Ai bambini manca di favore davanti a Dio, hanno un bisogno spirituale. Non viene naturale ai bambini di crescere amando Dio, soprattutto nella nostra società di oggi, dove quasi dire Dio, pensare a Dio, andare in chiesa per alcuni insegnanti è follia, è una perdita di tempo, lo dicono apertamente. Non è semplice, ma più crescono senza questa istruzione spirituale, più crescono senza sentire i nomi dei personaggi della Bibbia, più si allontaneranno dal Signore. Diciamo la verità. Molti di noi che ormai abbiamo capelli grigi, bianchi, e chi non ce li ha più, nomi come Abramo, Mosè, Giacobbe, Isacco, sembravano per noi come i nomi dei nostri zii, dei nostri nonni. Perché? Perché siamo cresciuti con i personaggi biblici, Davide, no? Saul, Giovanni, Pietro, erano nomi che noi conoscevamo e sapevamo le storie dietro questi nomi, che sia ancora così per i nostri figli, che possono conoscere che i personaggi della Bibbia, le storie della Bibbia diventa conoscenza comune, perché è qualcosa di cui si parla nella chiesa, nella casa, perché la chiesa non è qualcosa che si frequenta ogni tanto, quando abbiamo tempo, quando non sono stanco, quando magari ho voglia, ma la Chiesa è casa. La Chiesa è casa. È la casa del Signore. È la casa del Padre mio. Ogni genitore ha la responsabilità dimostrare ai propri figli quanto lui stesso ami Dio, con tutto il cuore, con l'anima e la forza sua. Nell'educare i figli, ogni genitore deve ricordare l'importanza del proprio esempio. Gesù diceva in Giovanni 13, verso 15, «Poiché io vi ho dato un esempio, affinché voi facciate come vi ho fatto io». Educare quindi non è solo indicare chiaramente quello che non va fatto, ma anche mostrare quello che va fatto. Un genitore deve ubbidire a Dio in modo che la sua ubbidienza gli dia modo di insegnare ai figli. E fratello, sorella, i nostri figli fanno bene quando ci dicono: medico, cura te stesso. Fanno bene, ci fa del bene quando ci rimproverano, quando mettono davanti a noi i nostri errori. Fanno bene, se questo ci porta a ravvederci, se questo ci porta a avere il rossire della faccia e ci porta a dire: Signore, abbi pietà di me, perché non ho saputo dare l'esempio ai miei figli. Concludo, fratelli, con questo verso di Secondo Timoteo, capitolo 1, verso 5. È Paolo che parla a questo giovane ministro, e parla a lui ricordandosi di sua mamma e di sua nonna. Parole straordinarie. Che quando le persone possono parlare ai nostri nipoti e possono parlare ai nostri figli, loro possono dire: io ricordo tua nonna, io mi ricordo di tuo nonno, io mi ricordo di tuo padre, e che lo possono dire in un senso positivo. Credo che ad ognuno di noi, almeno a me, mi è riscaldato il cuore, e mi riscalda il cuore quando le persone mi incontrano e dicono: io conoscevo tuo padre, e parlano bene. Io mi ricordo i tuoi zii, mi ricordo i tuoi nonni. Gloria al nome del Signore, che i nostri figli, gli altri, possono dire la stessa cosa di noi. Cosa? Io ricordo, infatti, la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua madre Eunice, e sono persuaso, abita in te pure. Signore, aiutaci. Aiutaci come genitori. Aiutaci come nonni. Aiutaci come zii. Aiutaci come chiesa di avere un'attenzione particolare verso le nuove generazioni, un amore particolare, affinché ognuno di noi, in un modo o nell'altro, possiamo imprimere nei loro cuori quella condotta, quell'amore, quella fede, che li aiuteranno, quando diventeranno vecchio, di non allontanarsi dal Signore, ma di servirlo con tutto il cuore, con l'anima, con la loro forza, con la loro mente. Spirito Santo, soccorrici, aiutaci. Accendi la nostra lampada, accendi i nostri cuori, affinché insieme possiamo essere di benedizione alle nuove generazioni. Ci alziamo in piedi, fratelli, adoriamo il Signore. Diamo lode e gloria al nostro Dio stamattina. Invochiamo il suo aiuto, invochiamo la sua assistenza. Chiediamo il suo perdono affinché tutti noi possiamo ricevere dal Signore quell'unzione, quell'aiuto, quella forza necessaria per continuare a inculcare, insegnare, tramandare quella fede una volta insegnata. Adoriamo il Signore.